Il radiogiornale.
Edizione delle 24, bentrovati da Alberto Andreani. Proseguono a Modena le indagini sull'uomo che sabato ha investito una decina di pedoni. Nel suo passato ci sono problemi mentali che portano a escludere un movente politico o religioso. Oggi la probabile convalida dell'arresto. Nessun pedaggio, ma polizze assicurative obbligatorie per navigare nello stretto di Hormuz è la nuova strategia adottata dal regime iraniano. Nella regione sale anche la tensione per la minaccia americana di riprendere gli attacchi. Grande successo a Bienne per la 35esima edizione della Festa Federale di Musica Bandistica, un appuntamento tornato dopo ben 10 anni di attesa. E per il calcio, il Lugano saluta Cornaredo e Bottani, regalandosi nel contempo la quinta qualificazione europea consecutiva. C'è una storia di disagio psichico dietro all'investimento di una decina di pedoni sabato pomeriggio a Modena. A dirlo è il ministro italiano dell'interno Matteo Piantedosi, sottolineando che ciò non toglie nulla alla gravità di quanto accaduto. Lo ricordiamo, un 31enne di origine marocchina ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro della città emiliana. 5 degli 8 feriti sono ancora ricoverati. Cosa si sa sull'autore del gesto e sull'inchiesta? Ce lo dice Veronica Lippi.
L'uomo, che è stato fermato ed arrestato dalle forze dell'ordine pochi minuti dopo il suo gesto, si trova in carcere da allora e pare che non abbia aperto bocca, insomma non ha dato spiegazioni per quanto fatto. Si chiama Salim El Khoudry, ha 31 anni, è un italiano di seconda generazione di origini marocchine, nato in provincia di Bergamo ma residente nel Modenese, senza precedenti penali. Corso di studi regolare, ha frequentato le scuole a Ravarino, un paese a circa 15 km da Modena, e poi si è laureato in economia e stava cercando lavoro. Una fedina penale pulita fino ad ora, con l'incriminazione per lesioni e strage. Era stato però in cura in un centro di igiene mentale fino al 2022, dopo aver dato segni di squilibrio. Viveva da solo in un appartamento perquisito dagli investigatori, che non hanno trovato nessun segno di radicalizzazione religiosa o legami con formazioni eversive. A differenza del padre, non frequentava nemmeno il centro islamico del paese. Si cerca quindi di capire cosa possa aver lo spinto a un gesto del genere, senza essere sotto l'effetto né di droghe né di alcol. Gli investigatori chiederanno anche a Meta, la società che gestisce Facebook, di poter visionare il profilo dell'uomo, che è stato chiuso tempo fa, per vedere se avesse postato argomenti riconducibili a qualche area di fanatismo religioso o politico.
E ora la crisi in Medio Oriente. Al centro della crisi rimane lo stretto di Hormuz e non si intravedono azioni concrete per una sua riapertura. Diplomazia ancora al lavoro per escludere una ripresa delle operazioni militari americane contro Teheran. Nelle scorse ore il presidente statunitense Trump è tornato a minacciare la Repubblica Islamica e si è consultato col premier israeliano Netanyahu. Secondo alcuni media americani, le operazioni belliche sono in preparazione già da sabato, ma il capo della Casa Bianca sembra prendere tempo. Gli Emirati Arabi Uniti esprimono intanto preoccupazione dopo che un drone ha colpito un generatore elettrico nella centrale nucleare di Barakah, senza provocare fughe radioattive, ma solo un incendio. Dicevamo che il blocco iraniano delle navi nello stretto di Hormuz prosegue, come sentiamo nel servizio di Chiara Savi.
Il passaggio per lo stretto rimane sotto controllo della Repubblica Islamica, che decide cosa far passare oppure bloccare. Quindi un blocco che non vale per tutti. Ad esempio, negli scorsi giorni, durante la visita di Donald Trump a Pechino, quando ha incontrato Xi Jinping, c'è stato un gran movimento di petroliere, cariche di greggio che sono state fatte transitare per Hormuz dirette in Cina. Il regime iraniano nelle ultime settimane aveva ventilato di introdurre dei pedaggi che però sono illegali secondo il diritto internazionale del mare. E allora si escogita un cambio, almeno nella forma, in quanto Teheran sta introducendo delle polizze assicurative marittime contro le minacce a Hormuz. Un'assicurazione è più accettabile di un pedaggio, ma la sostanza rimane quella: per passare si paga il regime iraniano. Un meccanismo che escluderebbe navi commerciali legate agli Stati Uniti e ai suoi alleati, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Fars. Beneficiano del sistema le parti che cooperano con l'Iran e ci sarebbero contatti in corso con non specificati paesi europei.
Dalla Svizzera la consigliera di Stato Vodese Valérie Dietli non intende rassegnare le dimissioni nonostante sia oggetto di un'indagine penale per abuso di potere. In un'intervista al Matin Dimanche, l'esponente del centro ha dichiarato di voler concludere la sua prima legislatura concentrandosi sulle questioni che interessano la popolazione. Dietli ha infine escluso di puntare alla rendita a vita di cui beneficiano gli ex consiglieri di Stato vodesi. Per la cronaca regionale ha riportato ferite gravi un 25enne di nazionalità rumena rimasto vittima di un infortunio nel pomeriggio durante un tuffo alle piscine di Bellinzona. Il giovane risiede nella regione, precisa la polizia ticinese che ne dà notizia. La dinamica dell'incidente non è nota. Sempre in Ticino rimarrà nella storia la partita di Super League disputata a Cornaredo tra Lugano e Basilea, l'ultima giocata nel vecchio stadio che sta per cedere il passo alla più moderna AIL Arena. Tutti i dettagli tra poco nell'inserto sportivo. Prima però andiamo a Bienne, dove si è appena conclusa la 35esima festa federale di musica, la più grande festa bandistica della Svizzera. L'evento si tiene ogni 5 anni, ma la pandemia aveva costretto ad annullare l'edizione prevista nel 2021. Oltre 24.000 musicisti hanno suonato per 4 giorni per le strade della città bernese. Sentiamone alcuni nel contributo di Laura Dick.
Il programma di quest'anno prevedeva 60 eventi, concerti gratuiti, spettacoli itineranti, tutto pensato per un pubblico variegato. Erano attesi almeno 100.000 spettatori e secondo gli organizzatori questa cifra è stata ben sorpassata. Per 4 giorni hanno suonato quasi 25.000 musicisti. Si sono sfidati in 5 categorie esibendosi con brani obbligatori e a scelta. La Svizzera italiana è stata rappresentata da 3 formazioni, la Filarmonica Medio Vedeggio Lamone, la Civica Filarmonica di Lugano che, diretta dal maestro Franco Cesarini, ha gareggiato nella categoria più alta del concorso, arrivando sesta, e la Civica Filarmonica di Bellinzona, vincitrice nella seconda categoria. Organizzatori quindi soddisfatti, nonostante una meteo ballerina, la parata di sabato sera è stata annullata per la pioggia. Un nuovo capitolo si aggiunge quindi a questa lunga tradizione che esiste da oltre 200 anni e che secondo gli organizzatori è la festa più grande del suo genere al mondo. Il prossimo appuntamento è previsto nel 2031 nel Canton San Gallo.
E siamo al riassunto della domenica sportiva con Paolo Laurenti.
E noi partiamo dal calcio. Il Lugano ha conquistato la quinta qualificazione di fila alle coppe europee, l'unica squadra di Superliga a riuscirci negli ultimi 5 anni. I bianconeri giocheranno i preliminari di Conference League dunque nella nuova AIL Arena grazie al successo per 4-0 sulla Basilea. Oltretutto i ticinesi hanno dato l'addio a Cornaredo nel migliore dei modi, blindando il terzo posto e stabilendo con 67 il proprio record di punti. Doppietta di Behrens, reti di Stefane Kuzias nella giornata che ha pure sancito l'addio ai colori bianconeri di Mattia Bottani, entrato in campo nell'ultima mezz'ora.
Ho sentito tanta emozione, infatti stavo per crollare perché mi sono proprio reso conto che era l'ultima volta che calcavo questo campo. Diciamo che ero un po' in aria di testa, non ero molto presente, però nell'ultima palla lì ho cercato di dare tutto per riuscire a tirare e purtroppo non è entrata. Avrei voluto anch'io chiudere con un gol, però davvero sono contento per i compagni che abbiamo vinto e che abbiamo raggiunto l'Europa. Sono cresciuto qua a 200 metri, quindi è impossibile per me non essere luganese fino alla fine, lo sarò per il resto della mia vita e quindi anche se non sarò più un giocatore sicuramente sarò il primo tifoso di questa squadra.
In Italia la penultima giornata di Serie A ha registrato la qualificazione in Champions del Napoli. Sono vicine anche Roma e Milan che hanno 2 lunghezze di vantaggio su Como e Juventus, scivolata al sesto posto. Turno che si è chiuso con 3 sfide salvezza ottenuta dal Cagliari grazie al 2-1 sul Torino. Successi esterni del Lecce 3-2 contro il Sassuolo e della Cremonese 1-0 sull'Udinese. Lecce con un punto di vantaggio sulla Cremonese terz'ultima a 90 minuti dalla conclusione del campionato. Ai mondiali di hockey, nel girone della Svizzera, Austria-Ungheria 4-2, mentre la Germania è stata battuta dalla Lettonia 2-0, tedeschi che saranno avversari nella prossima serata della nazionale elvetica. Il Gran Premio di Catalogna della MotoGP, vinto da Di Gianantonio, ha spedito all'ospedale Johan Zarco e Alex Marquez. Il francese ha riportato la rottura dei legamenti di un ginocchio, oltre a piccole fratture a perone e caviglia. Lo spagnolo ha invece rimediato una frattura alla clavicola destra e un'altra marginale ad una vertebra cervicale. In chiusura al tennis, perché Jannik Sinner ha vinto per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Roma, grazie al successo in finale con un doppio 6-4 su Casper Ruud.
Lunedì 18 maggio le previsioni di Meteo Svizzera, che annunciano tempo solo in parte soleggiato a sud, dal pomeriggio rovesci occasionali, più coperto a nord delle Alpi con qualche precipitazione anche nevosa sopra i 1700 metri, al mattino qualche schiarita sulle regioni orientali e in Vallese, temperature massime comprese fra i 15 gradi attesi a nord e i 19 sul versante sudalpino. È tutto per il momento, l'informazione torna in diretta ogni ora su Rete 1, da parte mia un ottimo inizio di settimana.